redigio.it e la storia continua. I Longobardi e la cucina, la vigna, il prato e il campo, l'incolto e la raccolta dei frutti spontanei. La vigna. Attestata nei centri urbani e nell'immediato suburbio, la vigna era diffusa ovunque e, al pari dell'orto, richiedendo il lavoro costante dell'uomo, e veniva menzionata nei documenti dell'epoca come coltura specializzata, vinea oppure terra vineata. Si trattava di un terreno prezioso, protetto da un recinto, minuziosamente controllato, tanto che nei contratti venivano sempre precisate le operazioni da svolgere: scassare il terreno, scavare la fossa, piantare la vite, arare fino a 3 volte, potare con cura, proteggere il terreno con recinti, eccetera. Ed erano delle specifiche clausole e fornivano inoltre l'impianto di nuovi vigneti, prevedendo la riduzione dei canoni di affitto, addirittura l'esenzione. Alla coltivazione del vigneto si associava spesso la presenza nei dintorni di saliceti che fornivano materiale necessario a legare le viti e di selve stalarie, dalle quali si traevano i pali, aminicula, per il loro sostegno. Il prato e il campo. I campi venivano definiti per lo più con i termini generici di terra o campus, talvolta associati ad aggettivi che ne specificavano il significato, esempio terra aratoria o laboratoria, e in entrambi i casi si trattava di terreni da semina. Dopo il raccolto, i campi venivano lasciati riposare per qualche tempo e sfruttati come pascoli. Quelli invece che non erano coltivati divenivano prati ad uso privato. I prati e i campi si misuravano in base alla loro produttività, i primi col numero dei carri di fieno che si potevano raccogliere, i secondi con quantità di cereali che si potevano seminare, oppure, nel caso delle vigne, col vino che si poteva produrre. L'incolto. Grande rilievo doveva avere anche l'incolto, citato nei documenti con una vasta casistica di termini, tra i quali più usati sono silvia e boscus. I boschi di querce e faggi permettevano l'allevamento allo stato brado di maiali e di altri animali, un settore produttivo primario. Non a caso, le selve venivano misurate proprio in base al numero dei maiali che vi si poteva allevare, mentre quelli di castagni, già noti ai romani, erano annoverati tra gli alberi da frutto, insieme al noce, al pero e al melo. Di minor rilievo ai fini della produzione alimentare era il bosco ceduo, silva astalaria o stalaria, virgarium, da cui si ricavava la legna impiegata nei vigneti. Il suo valore ci è noto già da un documento del 984, in cui un appezzamento di silva stalaria di un iugero, cioè 7.900 metri quadri, viene venduto per 14 soldi. Accanto ai boschi erano spesso le paludi, mosa, l'ischedo, di uso comune, sfruttate per la caccia e la pesca. Nelle zone prossime al mare, la palude offriva inoltre un'altra risorsa indispensabile, il sale. E va infine ricordato il pascolo naturale, terra pasqua o terra arva, che, integrato con le risorse del bosco e del sottobosco, sopperiva alla maggior parte delle esigenze dell'allevamento. E la raccolta dei frutti spontanei. La raccolta dei frutti spontanei rappresentò un'altra attività economica funzionale all'impiego delle risorse naturali. I prodotti di maggiore incidenza erano le castagne, base dell'alimentazione contadina, e le noci, dalle quali si ricavava un olio molto usato. Altra risorsa indispensabile che si poteva raccogliere nei boschi era il miele, che rimase fino al XIV secolo l'unica sostanza dolcificante nota. Le leggi longobarde in Italia contenevano molte prescrizioni atte a regolamentare l'appropriazione degli sciami e del miele selvatico. Oltre al miele, che in certi casi era soggetto alla decima, le api fornivano la cera fondamentale per l'illuminazione civile e religiosa. www.redigio.it e la storia continua.